Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app. Questa settimana è scomparso all'età di 78 anni lo scrittore e poeta bolognese Stefano Benni, noto per i suoi numerosi romanzi venati di umorismo, sfrenata immaginazione, ma anche capaci di commentare in modo satirico e pungente la realtà contemporanea italiana. Mentre la sua città, Bologna, si prepara proprio oggi, sabato 13, a dargli l'ultimo saluto, noi lo ricordiamo dall'Australia con un'intervista che ci rilasciò quando venne nel lontano febbraio del 2006. In quell'occasione ci parlò di come, sebbene sognasse di diventare calciatore, si avvicinò alla scrittura, ma anche del suo primo libro, Bar Sport, e di successivi romanzi come La compagnia dei Celestini o Margherita Dolce Vita. E infine del motivo per cui non amava la televisione italiana, combattendola e standone ben lontano perché lui, ci raccontò, stava fermamente dalla parte dei libri. Ascoltiamo quindi Stefano Benni in questa intervista del febbraio 2006.
Ti posso dire che io non volevo fare lo scrittore, volevo fare il calciatore. È tutto vero. Ero anche abbastanza bravo. Poi a 17 anni mi hanno rotto il ginocchio, un terzino che si chiamava Nemo, quindi proprio un segno del destino, e non pensavo di fare lo scrittore. Per me il mondo dei libri era molto lontano, molto alto, insomma. Ho cominciato facendo giornalista sportivo, facendo tutta la trafila. Poi ho cominciato a vedere che in realtà anche come giornalista scrivevo in un modo, mi dicevano che scrivevo in un modo brillante. Poi sono andato nei militari, sono uno dei pochi scrittori italiani che ha fatto il militare. E prima di andare nei militari mi hanno chiesto di fare un libro, insomma. Un signore della Mondadori, che allora era una casa editrice molto diversa da adesso, molto più seria. E nei militari ho scritto Bar Sport e lì è cominciata la
carriera.
Carriera non mi piace come parola per uno scrittore, però sì, il mio cammino, ecco. Bar Sport è uno dei miei libri più semplici, è comico, ecco, è scritto 30 anni fa, quindi ovviamente poi la mia scrittura è cambiata, non so se si è evoluta o irrigidita, però non è uno dei miei libri preferiti, però è un libro molto semplice, comico, che parla di un bar che non esiste più, perché il bar degli anni 60-70, quando non c'era la televisione, e c'è insomma il gusto di raccontare che nel paese dove sono nato, che piccolo paese dove il bar non era solo il luogo maschile dove si andava a pigliare il caffè, è proprio il luogo delle storie, dove si raccontavano le storie, quindi molto diverso dai bar di adesso. Però vedo che insomma anche i giovani lo leggono, quindi forse ancora nella provincia italiana c'è il bar come luogo della narrazione, ecco. Poi è arrivato il Maelstrom televisivo, insomma la televisione che non so qui, ma in Italia c'è in tutti i ristoranti, c'è, nessuno la guarda, ma c'è questa cosa che ti... E per cui si è perso un pochettino il gusto anche dell'umorismo personale. La gente in Italia consuma molto umorismo, ma forse non è più capace di raccontare una storia umoristicamente.
Uno dei racconti iniziali di Bar Sport è la Luisona.
Al Bar Sport non si mangia quasi mai. C'è una bacheca con delle paste, ma è puramente coreografica. Sono paste ornamentali, spesso veri e propri pezzi d'artigianato. Sono lì da anni, tanto che i clienti abituali ormai le conoscono una per una. Entrando dicono, la meringa è un po' sciupata oggi, sarà il caldo? Oppure è ora di dare la polvere al craffene? Solo qualche volta il cliente occasionale osa avvicinarsi al sacrario. Una volta, ad esempio, entrò un rappresentante di Mantova. Aprì la bacheca e si mise in bocca una pastona bianca e nera con sopra una spruzzata di quella bellissima granella in duralluminio che sola contraddistingue la pasta veramente cattiva. Subito nel bar si sparse la voce. Hanno mangiato la Luisona. La Luisona era la decana delle paste e si trovava nella bacheca dal 1959. Guardando il colore della sua crema, i vecchi riuscivano a trarre le previsioni del tempo. La sua scomparsa fu un colpo durissimo per tutti.
tu poi effettivamente hai toccato anche generi molto diversi tra loro, non ti definirei, credo che nessuno ti definisca puramente come uno scrittore comico.
No, non riesco a definirmi, qualcuno è anche, si arrabbia perché non riesce a definirmi, e qualcuno invece il fatto di essere indefinibile, insomma, è un segno di unicità, a me non dispiace, insomma. Cambio pelle, insomma, ho cambiato spesso, ho fatto libri di poesie, ho fatto libri tragici, ho fatto libri di racconti e ultimamente ho fatto 3 romanzi uno dopo l'altro, molto diversi dai libri precedenti, insomma, almeno sono i lettori che lo dicono, perché uno scrittore ha un po' la tendenza a descriversi, a precisarsi, ma in realtà il lettore, soltanto dopo che hai scritto un libro, il lettore in qualche modo ti fa capire bene cosa è accaduto. Se no, lo scrittore dice: ho scritto un capolavoro, oppure nei momenti di allegria, oppure ho scritto una boiata nei momenti di tristezza. E semplifica così, ecco.
Proprio degli ultimi romanzi mi piacerebbe parlare. Io ho avuto occasione soltanto di leggerne 2, Achille Pie Veloce e Margherita Dolce Vita. E in effetti un aggettivo che mi veniva in mente mentre lo leggevo, magari facevo anche dei paragoni con cose più vecchie che tu avevi già scritto, mi veniva in mente il termine disincantato. Mi sembrava che fosse un tono più disincantato quello che si trovava in questi libri.
Ma disincantato, io credo che ci sia anche una forma di incanto che comprende anche la tristezza, la malinconia, quindi sempre disincantato non nel senso di cinico, ecco, ma ovviamente lo scrittore ha un'età anche fisiologica, per cui invecchiando il suo sguardo sul mondo cambia, e indubbiamente un tipo di libro solamente umoristico io credo che non riuscirei a scriverlo, perché sono cambiato, insomma. È anche vero però che in quest'ultimo libro, paradossalmente, io scelgo come voce narrante una ragazza di 14 anni, quindi in qualche modo un'età incantata, però anche un'età difficile. E quindi scelgo quel momento molto particolare della vita, insomma i 14 anni, 15 anni, in cui si hanno grandi sogni, però almeno nei ragazzi che conosco, italiani più intelligenti, anche grandi dubbi e grandi paure, ecco, quindi è un momento di incanto proprio nel senso anche di L'Alice di Lewis Carroll, che è un libro sull'infanzia, dove c'è un'infanzia che è molto luminosa e molto oscura, ecco, e quindi un momento bello e crudele dell'esistenza.
Che Stefano Benni da ragazzo volesse fare il calciatore non lo sapevamo, ma forse avremmo potuto intuirlo leggendo uno dei suoi romanzi, La Compagnia dei Celestini, uscito nel 92, che segue le peripezie di un gruppo di orfanelli che decidono di partecipare al segretissimo campionato di pallastrada.
Nell'anno 1990 erotti, nel fiorente stato di Gladonia, nella ricca città di Banessa, nell'elegante quartiere dei Palazzi Vecchi, nel misero refettorio dei padri zopiloti, erano le 16:30, ora di cena. La grande statua del Cristo col colbacco sormontava la fila di orfanelli affamati davanti al cisternone di zuppa fumante. Il volto livido del Signore sembrava annusare con una certa ripulsa il particolare odore che la fraudolenza gastronomica di Don Biffero e alcuni vegetali ignoti riuscivano a comporre oggi, più nauseabonda che ieri. Era un aroma che gli orfanelli, dopo mesi di tentativi e approssimazioni, avevano così felicemente definito: cimitero di cavoli, peti di zoo, fiato di cagnone. La zuppa era scura e ribollente come un lago infernale, e in superficie schioccavano putizze e galleggiavano filamenti rossi che parevano caduti direttamente dalle ferite del Cristo, quale condimento non solo spirituale. Inoltre, tra bolle di grasso e sargassi di eticoli, affioravano qua e là numerosi potrebbero. Erano detti potrebbero alcuni rizomi biancastri dei quali da sempre nessuno riusciva a individuare la natura. Da qui la ridda di ipotesi. Potrebbero essere croste di formaggio, potrebbero essere Ovatta, Boleti, Sorci. Solo Don Biffero sapeva che si trattava di cavolo diavolo, verdura coltivata esclusivamente negli orti di alcuni conventi e di odore così fetido che si diceva appunto che ogni notte il diavolo venisse via Actonia a spennellarla di aliti maligni. Di questo odore Don Biffero era a tal punto intriso che la sua presenza era avvertibile a un chilometro di distanza.
Accennavi prima alla televisione, al ruolo che la televisione ricopre in Italia. E quello forse è un tema che si ritrova in molti dei tuoi libri. I tuoi libri spesso, sotto appunto l'incanto di cui parlavi adesso, parlano di una realtà sociale e politica molto concreta, che è quella italiana.
Io credo che la televisione in sé non abbia niente di male. Io parlo della televisione italiana, che secondo me è una delle più brutte, volgari e incolte d'Europa, non so, forse del mondo. Questo non lo dico io, lo dice anche gente che viene da fuori. È una televisione che non ama i libri, è una televisione che non chiede quasi intelligenza allo spettatore, è una televisione soprattutto che ha una situazione di monopolio che non esiste in altri paesi. Questo tipo di televisione io la combatto, perché io sto dalla parte dei libri. Per me i libri sono la varietà, la televisione è la monotonia, e quindi cerco nel mio piccolo di dimostrare che scrivere il mondo dei libri ha una sua varietà, che può assolutamente, che non si arrende di fronte alla televisione, che pure è più potente, ha più mezzi, ha più impatto. I libri esistono ancora. In Italia la televisione ha perso spettatori, pur restando il centro della vita culturale, e i libri resistono. E soprattutto io volevo anche dimostrare che non è vero che devi andare in televisione per vendere libri, perché io non vado mai in televisione e esisto come scrittore, quindi per andare contro questa bugia, insomma, che mi sembra un po' volgare. Poi ci sono delle cose rispettabili nella televisione, delle cose non rispettabili nell'editoria, però questa bugia che ci sia solo la televisione al centro della cultura italiana non è vero. La cultura italiana è molto più varia, variegata, più spasmodica, insomma ci sono delle belle battaglie in corso, non ci si deve arrendere alla televisione.
Essendo appunto un'italiana che vive in Australia come molti altri italo-australiani, adesso mi affido molto a internet per rimanere in contatto con l'Italia. Che opinione ne hai tu di questo nuovo mezzo che tu tra l'altro definivi pelago?
Ma la prima cosa che ti dico è che ci vuole del tempo per giudicare un'invenzione. Allora, quando è nata la televisione, nessuno avrebbe immaginato che sarebbe diventato quello che è diventato, quindi ci vuole tempo. Non si può giudicare una cosa nuova dopo 2 anni, insomma. Quindi c'è stato un momento in cui internet è stata descritta forse troppo in fretta. Io all'inizio ne avevo un po' paura. Adesso vedo ad esempio che paradossalmente internet è molto più amica dei libri più rispetto alla televisione. Ci sono molti siti sui libri, quindi in qualche modo paradossale ha moltiplicato le occasioni di scrittura. Ovviamente a volte la scrittura diventa frettolosa, ma l'email è una lettera. Quando io dico scrivimi una lettera, dico ti mando una mail, ma è una lettera. Quello che mi spaventa di internet invece, appunto, un'invenzione che ha delle bellissime possibilità, quello che mi spaventa è la confusione e il controllo, il fatto che ti permetta veramente un controllo da parte del potere. Quindi probabilmente tra 10-15 anni noi riusciremo a capire se internet è un'invenzione in cui se la sua parte migliore, la sua anima migliore prevalsa rispetto ai rischi che presenta, ecco.
Tu ti sei anche messo in gioco, nel senso che hai un sito internet.
All'inizio io non ero un fan di internet, però un mio lettore, molti miei lettori si sono organizzati da soli, quindi questa è una cosa nuova. Non ho fondato io il mio sito. Un ragazzo di Napoli, Fabio, che adesso è un mio grande amico, ha fatto questo sito tutto da solo, diciamo, inizialmente come lettore di Benny, e gli altri lettori hanno portato il loro contributo. Beh, questo è bello perché, primo perché è gratis, io non ho speso una lira, e adesso il sito è diventato importante non solo per i lettori, perché c'è il dibattito, ma anche per me, perché se io voglio ritrovare una cosa che ho scritto 20 anni prima vado sul sito. In questo senso è stato un bellissimo regalo che i lettori hanno fatto a me.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.